Un corso in miracoli. Capitolo 18. Il superamento del sogno. Primo. Il sostituto della realtà. 1. Sostituire è accettare al posto di qualcos'altro. Se tu soltanto considerassi esattamente cosa questo implichi, percepiresti immediatamente quanto questo sia in disaccordo con l'obiettivo che lo Spirito Santo ti ha dato e che vorrebbe realizzare per te. Sostituire è scegliere tra due cose, rinunciando ad un aspetto della figliolanza in favore dell'altro. Per questo scopo speciale, uno viene giudicato di maggiore valore e sostituisce l'altro. Così la relazione in cui è avvenuta la sostituzione è frammentata ed il suo scopo di conseguenza è scisso. Frammentare è escludere e la sostituzione è la più grossa difesa che l'ego ha per la separazione. Due. Lo Spirito Santo non usa mai sostituti. Dove l'ego percepisce una persona in sostituzione di un'altra, lo Spirito Santo le vede unite ed indivisibili. Non giudica tra di loro, poiché sa che sono una cosa sola. Essendo unite, sono una cosa sola, perché sono la stessa cosa. La sostituzione è chiaramente un processo in cui esse sono percepite diverse. Uno vuole unire, l'altro separare. Nulla può interporsi tra ciò che Dio ha unito e ciò che lo Spirito Santo vede come una cosa sola. Ma tutto sembra frapporsi tra le relazioni frammentate che l'ego promuove per distruggere. 3. L'amore è l'unica emozione nella quale la sostituzione è impossibile. La paura implica per definizione la sostituzione, perché è il sostituto dell'amore. La paura è un'emozione sia frammentata che frammentante. Sembra assumere molte forme e ciascuna sembra richiedere una forma d'espressione diversa per la propria soddisfazione. Mentre questo sembra presentare un comportamento alquanto variabile, un effetto ben più serio si trova nella percezione frammentata da cui ha origine il comportamento. Nessuno viene visto completo. Viene data enfasi al corpo, con particolare attenzione a certe parti, ed esso viene usato come pietra di paragone, di accettazione o rifiuto, per esprimere una particolare forma di paura. 4. Tu, che credi che Dio sia paura, non hai fatto che una sostituzione. Essa ha assunto molte forme, poiché si è trattato della sostituzione, della verità con l'illusione, dell'interezza con la frammentazione. È diventata così frantumata e suddivisa e ridivisa nuovamente ed in continuazione, che adesso è quasi impossibile percepire che una volta era una e che tuttora è ciò che era. Quell'unico errore che ha portato la verità all'illusione, l'infinità al tempo e la vita alla morte, è stato tutto ciò che tu abbia mai fatto. Tutto il tuo mondo poggia su di esso. Ogni cosa che vedi lo riflette e ogni relazione speciale che tu abbia mai fatto è parte di esso. 5. Potrai forse essere sorpreso nello scoprire come sia ben diversa la realtà da quello che vedi. Non ti rendi conto dell'enormità di quel solo errore. È stato così vasto e così assolutamente incredibile che da esso ha dovuto emergere un mondo di totale realtà. Cos'altro poteva derivarne? I suoi aspetti frammentati fanno abbastanza paura quando incominci a guardarli, ma niente di ciò che hai visto inizia a mostrarti l'enormità dell'errore originale, che è sembrato cacciarti dal cielo, frantumare la conoscenza in pezzettini insignificanti di percezioni disunite e forzarti a fare ulteriori sostituzioni. 6. Quella è stata la prima proiezione dell'errore all'esterno. Il mondo è emerso per nasconderlo. Ed è diventato lo schermo sul quale esso è stato proiettato e interposto tra te e la verità. Poiché la verità si estende verso l'interno, dove l'idea della perdita è senza significato, ed è concepibile solo l'incremento. Pensi davvero che sia strano che da questa proiezione dell'errore potesse emergere un mondo nel quale tutto è rovesciato e capovolto? Era inevitabile. Giacché la verità portata a ciò, poteva solo rimanere tranquillamente all'interno e non prendere parte alcuna a tutte le folli proiezioni per mezzo delle quali è stato fatto questo mondo. Non chiamarlo peccato, ma pazzia, poiché tale è stata e tale continua a rinascere, a rimanere. Non investirlo di colpa, perché la colpa implica che è stato compiuto in realtà. E soprattutto, non averne paura. Sette. Quando ti sembra di vedere una qualche forma distorta dell'errore originale emergere per terrorizzarti, di semplicemente: Dio non è paura, ma amore, ed essa scomparirà. La verità ti salverà. Essa non ti ha lasciato per andare nel mondo pazzo e così separarsi da te. La sanità mentale è dentro di te, la follia è all'esterno. Ma tu credi che sia al contrario, che la verità sia all'esterno e l'errore e la colpa all'interno. Le tue piccole, insensate sostituzioni toccate dalla follia che turbinano con leggerezza lungo una rotta pazza, come piume che danzano follemente nel vento, non hanno sostanza. Esse si fondono, si uniscono, si separano in schemi mutanti e completamente senza senso, che non hanno affatto bisogno di essere giudicati. Giudicarle individualmente non ha senso. Le loro piccole differenze di forma non sono affatto differenze reali. Nessuna di esse ha importanza. Questo è ciò che hanno in comune e niente altro. Tuttavia, cos'altro è necessario per renderle tutte uguali? 8. Lasciale andare tutte. Lasciale danzare nel vento, tuffarsi e volteggiare finché non scompaiono alla vista, lontano, molto al di fuori di te. E volgiti alla nobile calma interiore, dove nel silenzio santo dimora il Dio vivente che non hai mai lasciato e che non ti ha mai lasciato. Lo Spirito Santo ti prende dolcemente per mano e ripercorre con te il tuo folle viaggio al di fuori di te stesso, riconducendoti dolcemente alla verità e alla sicurezza interiori. Egli porta alla verità tutte le tue folli proiezioni e le sostituzioni selvagge che hai posto fuori di te, così egli inverte il corso della follia e ripristina in te la ragione. Nove. Nella tua relazione con tuo fratello, dove a tua richiesta egli si è preso carico di tutto, egli ha stabilito il viaggio interiore verso la verità che condividete. Nel pazzo mondo che è esterno a te, niente può essere condiviso, ma solo sostituito. E in realtà la condivisione e la sostituzione non hanno nulla in comune. Dentro di te ami tuo fratello di un amore perfetto. Ecco la terra santa nella quale non può entrare alcuna sostituzione. E dove può dimorare solo la verità di tuo fratello. Qui siete uniti in Dio, tanto uniti tra di voi quanto lo siete con Lui. L'errore originale qui non è entrato né vi entrerà mai. Qui si trova la verità radiosa alla quale lo Spirito Santo ha affidato la vostra relazione. Lascia che Lui la porti qui, dove tu vuoi che sia. Dagli solo un po' di fede in tuo fratello, per aiutarlo a mostrarti che nessun sostituto del cielo che tu abbia fatto può tenerti lontano da esso. 10. In te non c'è separazione e nessun sostituto può separarti da tuo fratello. La vostra realtà era la creazione di Dio e non ha sostituti. Siete uniti così saldamente nella verità che lì c'è soltanto Dio. Ed egli non accetterà mai qualcos'altro al vostro posto. Egli vi ama entrambi, ugualmente come una cosa sola. E così siete come egli vi ama. Non siete uniti nell'illusione, ma nel pensiero così santo e così perfetto che le illusioni non possono rimanere ad oscurare il luogo santo nel quale vi trovate insieme. Dio è con te, fratello mio. Uniamoci in Lui nella pace e nella gratitudine. Ed accettiamo il suo dono come la nostra realtà più perfetta e santa che condividiamo in Lui. 11. Tramite la vostra relazione, il cielo è restituito a tutta la figliolanza perché in essa risiede la figliolanza intera e bellissima, al sicuro nel vostro amore. Il cielo è entrato quietamente, poiché tutte le illusioni sono state dolcemente portate alla verità in te, e l'amore ha irradiato il suo splendore su di voi, benedicendo la vostra relazione con la verità. Dio e la sua intera creazione vi sono entrati insieme. Quanto è amorevole e santa la vostra relazione con la verità che risplende su di essa. Il cielo la guarda e gioisce del fatto che le avete permesso di giungere a voi, ed io stesso è lieto del fatto che la vostra relazione è come è stata creata. Il vostro universo interiore è con te, insieme a tuo fratello, e il cielo guarda con amore ciò che è unito in esso, insieme al suo creatore. Chi è stato chiamato da Dio non deve ascoltare sostituti. Il loro richiamo non è che un eco dell'errore originale che ha frammentato il cielo. E cosa ne è stato della pace in coloro che hanno ascoltato? Ritorna con me in cielo, uscendo con tuo fratello da questo mondo e attraverso un altro all'amorevolezza e alla gioia che l'altro contiene in sé. Vuoi forse indebolire e frammentare ulteriormente ciò che è già frammentato e senza speranza? È forse qui che vuoi cercare la felicità? O non preferisci forse guarire ciò che è stato frammentato e unirti nel rendere intero ciò che è stato devastato dalla separazione e dalla malattia? 13. Sei stato chiamato assieme a tuo fratello alla funzione più santa che questo mondo contenga. È la sola che non abbia limiti e che si protenda verso ogni frammento spezzato della figliolanza con il conforto che guarisce e unisce. Questo ti viene offerto nella vostra relazione santa. Accettalo qui e darai come avrai accettato. La pace di Dio ti è data con lo scopo splendente nel quale ti unisci a tuo fratello. La luce santa che vi ha portato insieme deve estendersi così come l'avete accettata. Seconda. La base del sogno. 1. Nei sogni non appare forse un mondo che sembra piuttosto reale? Tuttavia, pensa cos'è questo mondo. Chiaramente non è il mondo che vedevi prima di dormire. È piuttosto una distorsione del mondo pianificata unicamente attorno a ciò che avresti preferito. Qui tu sei libero di trasferire qualsiasi cosa che sembrava attaccarti e cambiarla in un tributo al tuo ego che era oltraggiato dall'attacco. Questo non sarebbe tuo desiderio, a meno che non ti vedessi tutt'uno con l'ego, che considera sempre se stesso e quindi te, sottoposto ad attacco e altamente vulnerabile adesso. 2. I sogni sono caotici perché sono governati dai tuoi desideri conflittuali e perciò non hanno alcun interesse in ciò che è vero. Essi sono il migliore esempio che tu possa avere di come la percezione possa essere utilizzata per sostituire la verità con le illusioni. Non li prendi sul serio al risveglio perché diventa evidente il fatto che in essi la realtà sia violata in modo così assurdo, ma essi sono un modo di guardare il mondo e di cambiarlo per compiacere meglio l'ego. Essi forniscono esempi lampanti sia dell'incapacità dell'ego di tollerare la realtà, sia della tua disponibilità a cambiare la realtà a suo vantaggio. 3. Tu non sei disturbato dalle differenze tra ciò che vedi nel sonno e ciò che vedi al risveglio. Riconosci che ciò che vedi risvegliandoti è cancellato nei sogni, tuttavia risvegliandoti non ti aspetti che sia svanito. Nei sogni tu disponi ogni cosa. Le persone diventano ciò che tu vuoi che siano e fanno ciò che ordini loro di fare. Non ti viene posto alcun limite alla sostituzione. Per un certo tempo sembra che il mondo ti sia stato dato per farne ciò che desideri. Non ti rendi conto che lo attacchi cercando di trionfare su di esso e di far sì che ti serva. 4. I sogni sono scoppi di collera della percezione, in cui letteralmente urli: voglio che sia così, e così sembra essere. E tuttavia il sogno non può sfuggire alla sua origine. Rabbia e paura lo pervadono, e in un istante l'illusione della soddisfazione viene invasa dall'illusione del terrore. Perché il sogno della tua capacità di controllare la realtà, sostituendole un mondo che preferisci, è terrorizzante. I tuoi tentativi di cancellare la realtà fanno molta paura, ma non sei disposto ad accettarlo. E così la sostituisci con la fantasia che ciò che è spaventoso è la realtà, non ciò che tu vorresti farne, e così la colpa diventa reale. 5. I sogni ti mostrano che hai il potere di fare un mondo come vorresti che fosse, e che poiché lo vuoi, lo vedi. E e mentre lo vedi non dubiti che sia reale. Ma ecco un mondo, chiaramente nella tua mente, che sembra esserne al di fuori. Tu non rispondi adesso come se lo avessi fatto, né ti rendi conto che le emozioni che il sogno produce devono venire da te. Sono i personaggi del sogno e ciò che essi fanno che sembrano fare il sogno. Non ti rendi conto che li stai facendo agire per te, poiché se lo facessi, la colpa non sarebbe loro e l'illusione di soddisfazione scomparirebbe. Nei sogni questi aspetti non sono oscuri, sembra che ti svegli e il sogno è svanito. Tuttavia, ciò che non riesci a riconoscere è che ciò che ha causato il sogno non è svanito con esso. Il tuo desiderio di fare un altro mondo che non è reale rimane con te. E ciò a cui sembri risvegliarti non è che un'altra forma di questo stesso mondo che vedi nei sogni. Trascorri tutto il tuo tempo sognando. I tuoi sogni da sveglio o da addormentato hanno forme diverse, questo è tutto. Il loro contenuto è lo stesso. Essi sono la tua protesta contro la realtà e contro la tua idea fissa e folle che puoi cambiarla. Nei tuoi sogni da sveglio la relazione speciale ha un posto speciale. È il mezzo con cui cerchi di far diventare veri i tuoi sogni ed addormentato. Da ciò non ti svegli. La relazione speciale è la tua determinazione a rimanere attaccato alle realtà e a impedirti di svegliarti. E fin tanto che vedrai un valore maggiore nel dormire rispetto allo svegliarti, non la lascerai andare. Sei. Lo Spirito Santo, sempre pratico nella sua saggezza, accetta i tuoi sogni e li usa come strumenti per il risveglio. Tu avresti voluto usarli per rimanere addormentato. Ho detto in precedenza che il primo cambiamento, prima che i sogni spariscano, è che i tuoi sogni di paura vengano cambiati in sogni felici. Questo è quello che lo Spirito Santo fa nella relazione speciale. Non la distrugge né te la strappa via, ma la usa in maniera differente come aiuto per renderti reale il suo scopo. La relazione speciale rimarrà, non come fonte di dolore e colpa, ma come fonte di gioia e libertà. Essa non sarà solo per te, perché in ciò sta la sua miserevolezza, così come la sua mancanza di santità la manteneva separata, la sua santità diventerà un'offerta per tutti. Sette. La tua relazione speciale sarà un mezzo per disfare le colpe in tutti coloro che sono benedetti per mezzo della tua relazione santa. Sarà un sogno felice che condividerai con tutti coloro che ti avvicinano. Tramite essa la benedizione che lo Spirito Santo vi ha posto verrà estesa. Non pensare che nello scopo che ti ha dato, egli abbia dimenticato qualcuno. E non pensare che abbia dimenticato te a cui ha fatto il dono. Egli usa tutti quelli che si rivolgono a lui come mezzi per la salvezza di tutti. Ed egli risveglierà tutti tramite te che hai offerto a lui la tua relazione. Se solo riconoscessi la sua gratitudine, o la mia tramite la sua, poiché siamo uniti in un unico scopo, dato che la nostra mente è una con la sua. 8. Non permettere che il sogno prevalga fino al punto da farti chiudere gli occhi. Non è strano che i sogni possano fare un mondo che è irreale. È il desiderio di farlo che è incredibile. La tua relazione con tuo fratello è adesso diventata una relazione da cui è stato tolto il desiderio, poiché il suo scopo è stato cambiato dai sogni alla verità. Tu non sei sicuro di ciò, perché pensi che possa essere questo il sogno. Sei talmente abituato a scegliere tra sogni diversi da non vedere che hai fatto finalmente la scelta tra la verità e tutte le illusioni. 9. Purtuttavia, il cielo è certo. Questo non è un sogno. La sua venuta significa che hai scelto la verità ed essa è venuta perché sei stato disposto a lasciare che la tua relazione speciale soddisfacesse le sue condizioni. Lo Spirito Santo ha posto dolcemente nella tua relazione il mondo reale. Il mondo di sogni felici dai quali il risveglio è molto facile e naturale. Perché come i tuoi sogni da addormentato e da sveglio rappresentano gli stessi desideri nella tua mente, così il mondo reale e la verità del cielo si uniscono nella volontà di Dio. Il sogno del risveglio viene facilmente trasferito alla sua realtà. poiché questo sogno riflette la tua volontà unita alla volontà di Dio, e ciò che questa volontà vuole, vuole che sia compiuto, è sempre stato fatto. Terzo, luce nel sogno. 1. Tu, che hai trascorso la vita portando la verità all'illusione, la realtà alla fantasia, hai percorso la via dei sogni. Poiché sei passato dalla veglia al sonno, sprofondando sempre di più in un sonno sempre più profondo. Ciascun sogno ha condotto ad altri sogni, ed ogni fantasia che sembrava portare una luce nell'oscurità non ha fatto altro che rendere l'oscurità più profonda. Il tuo obiettivo era un'oscurità nella quale non potesse entrare alcun raggio di luce. E hai cercato un'oscurità così totale da poterti nascondere per sempre dalla verità in completa follia. Ciò che hai dimenticato è semplicemente che Dio non può distruggere se stesso, la luce è in te. L'oscurità può coprirla, ma non spegnerla. Due. Man mano che la luce si avvicinerà, ti percepirai nell'oscurità. Ritraendoti dalla verità, talvolta ritirandoti verso forme minori di paura e talvolta verso il puro terrore. Ma avanzerai, perché il tuo obiettivo è avanzare dalla paura alla verità. L'obiettivo che hai accettato è l'obiettivo della conoscenza per la quale hai dimostrato la tua disponibilità. La paura sembra vivere nell'oscurità e quando hai paura hai fatto un passo indietro. Allora uniamoci velocemente in un istante di luce, sarà sufficiente per ricordarti che il tuo obiettivo è la luce. 3. La verità si è precipitata ad incontrarti perché l'hai invitata. Se sapessi chi ti affianca sul cammino che hai scelto, la paura sarebbe impossibile. Non lo sai perché il viaggio nell'oscurità è stato lungo e crudele e ci sei andato in profondità. Un piccolo battito di ciglia, così a lungo chiuse, non è ancora stato sufficiente per darti fiducia in te stesso, così a lungo disprezzato. Vai verso l'amore odiandolo ancora e terribilmente impaurito del suo giudizio su di te. E non ti rendi conto che non hai paura dell'amore, ma solo di ciò che ne hai fatto. Stai avanzando verso il significato dell'amore e lontano da tutte le illusioni di cui lo hai circondato. Quando ti ritiri verso l'illusione, la tua paura aumenta, poiché non c'è dubbio che ciò che pensi che essa significhi fa paura. Tuttavia, cos'è questo per noi che viaggiamo sicuramente e molto velocemente lontano dalla paura? 4. Tu, che tieni la mano di tuo fratello, tieni anche la mia, poiché quando vi siete uniti non eravate soli. Credi che abbia intenzione di lasciarti nell'oscurità che avevi concordato di lasciare con me? Nella tua relazione si trova la luce di questo mondo. E la paura deve svanire ora davanti a te. Non essere tentato di strappar via il dono della fede che hai offerto a tuo fratello. Riuscirai solo a terrorizzarti. Il dono viene dato per sempre, poiché Dio stesso lo ha ricevuto. Non puoi riprendertelo. Hai accettato Dio. La santità della tua relazione è stabilita in cielo e tu non comprendi cosa hai accettato, ma ricorda che la tua comprensione non è necessaria. Tutto ciò che era necessario era semplicemente il desiderio di comprendere. Quel desiderio era il desiderio di essere santo. La volontà di Dio ti è concessa. Poiché desideri la sola cosa che tu abbia mai avuto o che tu sia mai stato. 5. Ogni istante che trascorreremo insieme ti insegnerà che questo obiettivo è possibile e rafforzerà il tuo desiderio di raggiungerlo. E nel tuo desiderio sta la sua realizzazione. Il tuo desiderio era in accordo completo con tutto il potere della volontà dello Spirito Santo. Nessun passettino titubante che tu possa intraprendere potrà separare il tuo desiderio dalla sua volontà e dalla sua forza. È tanto certo che io ti tengo per mano, quanto che tu sei stato d'accordo nel prendere quella di tuo fratello. Non vi separerete, perché sto con voi e vi affianco mentre avanzate verso la verità. E dove andiamo, portiamo Dio con noi. sei. Nella tua relazione ti sei unito a me nel portare il cielo al Figlio di Dio, che si è nascosto nell'oscurità. Sei stato disposto a portare l'oscurità alla luce, e questa disponibilità ha dato forza a tutti quelli che rimangono nell'oscurità. Quelli che vogliono vedere, vedranno. Ed essi si uniranno a me nel portare la loro luce nell'oscurità. Quando l'oscurità in loro verrà offerta alla luce e verrà eliminata per sempre. Il mio bisogno di te, unito a me nella luce santa della tua relazione, è il tuo bisogno di salvezza. Non ti darei forse ciò che hai dato a me? Poiché quando ti sei unito a tuo fratello mi hai risposto. Sette. Tu, che adesso sei colui che porta la salvezza, hai la funzione di portare la luce all'oscurità. L'oscurità in te è stata portata alla luce. Riportala nell'oscurità dall'istante santo al quale l'hai portata. Siamo resi completi dal nostro desiderio di rendere interi. Non lasciare che il tempo ti preoccupi, perché ogni forma di paura che tu e tuo fratello provate è in realtà passata. Il tempo è stato riadattato per aiutarci a fare, insieme, ciò che il vostro passato separato vorrebbe impedire. Siete andati oltre la paura, poiché due menti non si possono unire nel desiderio di amore senza che l'amore si unisca a loro. Otto. Non c'è una sola luce in cielo che non venga con te. Non un solo raggio che risplende per sempre nella mente di Dio che non risplenda su di te. Il cielo è unito a te nella tua avanzata verso il cielo. Quando tali grandi luci si saranno unite a te per dare alla piccola scintilla del tuo desiderio il potere di Dio stesso, potrai forse rimanere nell'oscurità? Tu e tuo fratello state tornando a casa insieme dopo un viaggio lungo e senza significato che avete intrapreso separati e che non vi ha portato da nessuna parte. Hai trovato tuo fratello e vi illuminerete a vicenda la via. E da questa luce i grandi raggi si estenderanno all'indietro verso l'oscurità e in avanti verso Dio, per cancellare il passato, risplendendo su di esso e così far posto alla sua presenza eterna nella quale tutto è raggiante nella luce. Quarto. Un po' di disponibilità. 1. L'istante santo è il risultato della tua determinazione ad essere santo. È la risposta. Il desiderio e la disponibilità a farlo arrivare precedono la sua venuta. Prepari la tua mente per esso soltanto fino al punto di riconoscere che lo vuoi sopra ogni altra cosa. Non è necessario che tu faccia di più. Invero è necessario che tu ti renda conto che non puoi fare di più. Non tentare di dare allo Spirito Santo quello che non chiede o aggiungerai l'ego a lui. E confonderai i due. Egli non chiede che poco. È lui che aggiunge la grandezza e la potenza. Si unisce a te per rendere l'istante santo molto più grande di ciò che puoi comprendere. È la tua realizzazione del fatto che devi fare pochissimo per metterlo in grado di dare tantissimo. Due. Non fidarti delle tue buone intenzioni. Non sono abbastanza. Ma abbi fiducia implicitamente nella tua disponibilità, qualsiasi altra cosa possa intromettersi. Concentrati soltanto su questa e non essere disturbato dal fatto che le ombre la circondano. Questo è il motivo per cui sei venuto. Se avessi potuto venire senza di loro, non avresti avuto bisogno dell'istante santo. Vieni adesso non con arroganza, presumendo di dover raggiungere lo stato che la sua venuta porta con sé. Il miracolo dell'istante santo sta nella tua disponibilità a lasciare che esso sia ciò che è, e nella tua disponibilità perciò sta anche la tua accettazione di te stesso come era inteso che fossi. 3. L'umiltà non ti chiederà mai di accontentarti della piccolezza, ti chiede invece di non accontentarti con meno della grandezza che non proviene da te. La tua difficoltà con l'istante santo deriva dalla tua convinzione fissa di non esserne degno. E cos'è questo se non la determinazione ad essere come vorresti farti? Dio non ha creato la sua dimora indegna di lui, e se credi che egli non possa entrare dove vuole essere, Vuol dire che stai interferendo con la sua volontà. Non hai bisogno che la forza della disponibilità provenga da te, ma solo dalla sua volontà. L'istante santo non proviene soltanto da quel po' di disponibilità che hai, è sempre il risultato di quel po' di disponibilità combinata con il potere illimitato della volontà di Dio. Hai avuto torto nel pensare che sia necessario prepararti per Lui. È impossibile fare preparativi arroganti per la santità e non credere che stia a te stabilire le condizioni per la pace. Dio le ha stabilite. Esse non attendono la tua disponibilità per essere quello che sono. La tua disponibilità è necessaria solo per rendere possibile insegnarti cosa sono. Se sostieni di non essere degno di imparare ciò, interferisci con la lezione, credendo che devi rendere diverso lo studente. Tu non hai fatto lo studente, né puoi renderlo differente. Vorresti prima essere tu stesso a fare un miracolo per poi aspettarti che ne venga fatto uno per te? Cinque. Poni semplicemente la domanda. La risposta viene data. Non cercare di rispondere, cerca semplicemente di ricevere la risposta così come viene data. Mentre ti prepari all'istante santo, non tentare di renderti santo per essere pronto a riceverlo. Ciò non è altro che confondere il tuo ruolo con quello di Dio. L'espiazione non può giungere per quelli che pensano che devono dapprima espiare, ma soltanto a quelli che non le offrono altro che la semplice disponibilità a farle spazio. La purificazione è soltanto di Dio e perciò per te. Piuttosto che cercare di prepararti per Lui, cerca di pensare così. Io, che sono colui che ospita Dio, sono degno di Lui. Colui che ha stabilito la sua dimora in me, l'ha creata come voleva che fosse. Non c'è bisogno che la renda pronta per Lui, ma soltanto che io non interferisca con il suo piano di ripristinare in me la mia consapevolezza di essere pronto, che è eterna. Non ho bisogno di aggiungere nulla al suo piano, ma per riceverlo devo essere disposto a non sostituire il mio al posto del suo. Sei. E questo è tutto. Aggiungi qualcosa in più e semplicemente porterai via il poco che viene chiesto. Ricorda che hai fatto tu la colpa e che il tuo piano per sfuggire alla colpa è stato di portare l'espiazione ad essa e far sì che la salvezza facesse paura. Se ti prepari all'amore, aggiungerai solo paura. La preparazione per l'istante santo pertiene a colui che lo dà. Abbandonati a colui la cui funzione è la liberazione. Non assumere la sua funzione per lui. Dagli solo ciò che chiede, così che tu possa imparare quanto sia piccola la tua parte e grande la sua. 7. È questo che rende l'istante santo così facile e così naturale. Sei tu che lo rendi difficile, poiché insisti di dover fare di più. Trovi difficile accettare l'idea che hai bisogno di dare così poco per ricevere così tanto. Ed è molto difficile per te renderti conto che non è un insulto personale che il tuo contributo e quello dello Spirito Santo siano così estremamente sproporzionati. Sei ancora convinto che la tua comprensione sia un potente contributo alla verità e che la renda ciò che è. Tuttavia, abbiamo sottolineato che non hai bisogno di comprendere nulla. La tua salvezza è facile proprio perché non chiede nulla che tu non possa dare proprio adesso. Non dimenticare che è stata la tua decisione a rendere impossibile tutto ciò che è naturale e facile per te. Se credi che l'istante santo sia difficile per te, è perché sei diventato l'arbitro di ciò che è possibile e rimani non disposto a far posto a colui che sa. L'intera credenza nell'ordine di difficoltà dei miracoli è centrata su questo. Tutto ciò che Dio vuole non soltanto è possibile, ma è già accaduto. Ed ecco perché il passato è scomparso. In realtà non è mai accaduto, soltanto nella tua mente che pensava che fosse accaduto, è necessario che venga disfatto. Quinto, il sogno felice. 1. Preparati ora al disfacimento di ciò che non è mai stato. Se comprendessi già la differenza tra la verità e l'illusione, l'espiazione non avrebbe alcun significato. L'istante santo, la relazione santa, l'insegnamento dello Spirito Santo e tutti i mezzi con i quali viene compiuta la salvezza non avrebbero alcuno scopo. Perché tutte queste cose non sono altro che aspetti del piano per cambiare i tuoi sogni di paura in sogni felici, dai quali ti svegli facilmente alla conoscenza. Non incaricartene, poiché non sei in grado di distinguere tra avanzamento e arretramento. Alcuni dei tuoi più grandi avanzamenti li hai giudicati come fallimenti, e alcuni dei tuoi arretramenti più profondi li hai valutati come successi. Non avvicinare mai l'istante santo dopo aver cercato di eliminare tutta la paura e l'odio dalla tua mente. Questa è la sua funzione. Non tentare mai di guardare oltre la tua colpa prima di chiedere l'aiuto dello Spirito Santo. Questa è la sua funzione. La tua parte è solo di offrirgli un po' di disponibilità per permettergli di eliminare tutta la paura e l'odio e per essere perdonato. Sulla tua poca fede, unita alla sua comprensione, egli costruirà la tua parte nell'espiazione e si accerterà che tu l'adempia facilmente. E con lui tu costruirai una scala piantata nella solida roccia della fede che sale fino al cielo, e non la userai per ascendere al cielo da solo. 3. Tramite la tua relazione santa, rinata e benedetta in ogni istante, santo, che tu non predisponi, migliaia ascenderanno al cielo con te. Sei in grado di pianificare ciò? O saresti forse in grado di prepararti per una tale funzione? Tuttavia è possibile perché Dio lo vuole, e non cambierà la sua idea riguardo a ciò. Lo scopo e il mezzo appartengono entrambi a Lui. Tu hai accettato l'uno, e l'altro verrà fornito. Un tale scopo senza il mezzo è inconcepibile. Egli fornirà il mezzo a chiunque condivida il suo scopo. Quattro. I sogni felici si avverano. Non perché sono sogni, ma soltanto perché sono felici. E quindi devono essere amorevoli. Il loro messaggio è: sia fatta la tua volontà, e non voglio che sia altrimenti. L'allineamento di mezzo e fine è un'impresa impossibile da comprendere per te. Non ti rendi conto nemmeno che hai accettato come tuo lo scopo dello Spirito Santo, e non faresti altro che usare mezzi non santi per il suo compimento. La poca fede che esso richiedeva per cambiare lo scopo è tutto ciò che viene richiesto per ricevere il mezzo e usarlo. 5. Non è un sogno amare tuo fratello come te stesso. E non è un sogno la tua relazione santa. Tutto ciò che rimane dei sogni in essa è che è tuttora una relazione speciale. Ma è utilissima allo Spirito Santo che ha una funzione speciale qui. Essa diverrà il sogno felice attraverso il quale egli potrà diffondere la gioia a migliaia e migliaia che credono che l'amore sia paura e non felicità. Lasciagli adempiere la funzione che egli ha dato alla tua relazione, accettandola per te, e non mancherà nulla per renderla come egli vuole che sia. 6. Quando senti che la santità della tua relazione è minacciata da qualcosa, fermati istantaneamente. E offre allo Spirito Santo la tua disponibilità nonostante la paura per permettergli di scambiare questo istante con quello santo che vuoi avere al suo posto. Egli non fallirà mai in ciò. Ma non dimenticare che la tua relazione è una, e così deve essere che qualsiasi cosa minacci la pace di uno è un'uguale minaccia per l'altro. Il potere di unirsi alla sua benedizione sta nel fatto che ora è impossibile per te o per tuo fratello provare paura da soli o tentare di avere a che fare con essa da soli. Non credere mai che questo sia necessario o anche solo possibile, ma proprio come ciò è impossibile, è ugualmente impossibile che l'istante santo venga ad uno dei due senza l'altro. E verrà ad entrambi su richiesta di uno qualunque dei due. Chiunque sia mentalmente più sano al momento in cui la minaccia viene percepita dovrebbe ricordare quanto sia profondamente in debito nei confronti dell'altro e quanta gratitudine gli sia dovuta ed essere lieto di poter pagare il suo debito portando felicità ad entrambi. Che egli lo ricordi e dica: Desidero questo istante santo per me stesso, affinché possa condividerlo con mio fratello che amo. Non è possibile che io possa averlo senza di lui o lui senza di me. Tuttavia è del tutto possibile per noi condividerlo adesso. E così scelgo questo istante come quello da offrire allo Spirito Santo affinché la sua benedizione possa discendere su di noi e mantenerci entrambi in pace. Sesto, oltre il corpo. 1. Non c'è nulla fuori di te. Questo è ciò che devi imparare in definitiva, poiché la realizzazione è la realizzazione che il regno dei cieli è ripristinato per te. Poiché Dio ha creato soltanto questo e non ha deviato da esso, né lo ha lasciato separato da se stesso. Il regno dei cieli è il luogo di dimora del Figlio di Dio, che non ha lasciato suo padre e non vive separato da lui. Il cielo non è un luogo né una condizione, è semplicemente la consapevolezza di unità perfetta e la conoscenza che non c'è niente altro, nulla al di fuori di questa unità e nient'altro all'interno. 2. Cosa poteva dare Dio se non la conoscenza di se stesso? Cos'altro c'è da dare? Il credere che tu possa dare o ottenere qualcos'altro, qualcosa al di fuori di te stesso, ti è costato la consapevolezza del cielo e della tua identità. Hai fatto una cosa più strana di quanto tu ti renda conto. Hai spostato la colpa dalla tua mente al tuo corpo. Ma un corpo non può essere colpevole, perché non può far nulla di per sé. Tu che pensi di odiare il tuo corpo ti inganni. Tu odi la tua mente, perché vi è entrata la colpa ed essa vuol rimanere separata da quella di tuo fratello, cosa che non può fare. 3. Le menti sono unite. I corpi no. Solo assegnando alla mente le proprietà del corpo sembra possibile la separazione. Ed è la mente che sembra essere frammentata, segreta e sola. La sua colpa, che la mantiene separata, viene proiettata sul corpo che soffre e muore, perché viene attaccato per mantenere la separazione della mente e far sì che essa non conosca la sua identità. La mente non può attaccare, ma può fare delle fantasie e dirigere il corpo ad agirle. Ma non è mai ciò che fa il corpo che sembra soddisfare, a meno che la mente non creda che il corpo stia in effetti agendo le sue fantasie, attaccherà il corpo incrementando la proiezione della sua colpa su di esso. 4. In ciò la mente è chiaramente delirante. Non può attaccare, ma sostiene di poterlo fare, e per dimostrare che può farlo, usa ciò che fa per ferire il corpo. La mente non può attaccare, ma può ingannarsi, e questo è tutto ciò che fa quando crede di aver attaccato il corpo. Può proiettare la sua colpa, ma non la perderà con la proiezione. E sebbene possa chiaramente percepire falsamente la funzione del corpo, non è in grado di cambiare la sua funzione da quella che lo Spirito Santo stabilisce che sia. Il corpo non è stato fatto dall'amore, ma l'amore non lo condanna. E può usarlo amorevolmente rispettando ciò che il Figlio di Dio ha fatto e usandolo per salvarlo dalle illusioni. 5. Non vuoi forse che gli strumenti della separazione vengano reinterpretati come mezzi per la salvezza e usati per scopi d'amore? Non vuoi dar benvenuto e sostegno al cambiamento da fantasie di vendetta a liberazione da esse? La tua percezione del corpo può essere chiaramente malata, ma non proiettare ciò sul corpo. Poiché il tuo desiderio di rendere distruttivo ciò che non può distruggere non può avere affatto alcun effetto reale. Ciò che Dio ha creato è solo ciò che Egli vuole che sia, essendo la sua volontà. Non puoi rendere la sua volontà distruttiva, puoi fare delle fantasie in cui la tua volontà è in conflitto con la sua, ma questo è tutto. 6. È folle usare il corpo come capro espiatorio per la colpa, dirigendo il suo attacco e incolpandolo di ciò che hai desiderato che facesse. È impossibile inscenare fantasie, poiché sono ancora le fantasie che vuoi ed esse non hanno nulla a che fare con ciò che il corpo fa. Esso non le sogna ed esse lo rendono un peso dove potrebbe essere una risorsa. Perché le fantasie hanno fatto del tuo corpo il tuo nemico, debole, vulnerabile e traditore. Degno dell'odio che investi in esso. Come ti è servito tutto ciò? Ti sei identificato con questa cosa che odi, lo strumento della vendetta e la fonte percepita della tua colpa. Hai fatto ciò ad una cosa che non ha significato, proclamandola come luogo di dimora del Figlio di Dio e rivolgendola contro di lui. Sette. Questo è l'ospite di Dio che tu hai fatto. E né Dio né il suo Figlio Santissimo possono entrare in una dimora che è d'asilo all'odio, dove tu hai piantato i semi della vendetta, della violenza e della morte. Questa cosa che hai fatto per servire la tua colpa si frappone fra te e le altre menti. Le menti sono unite, ma tu non ti identifichi con esse, ti vedi bloccato in una prigione separata, lontano e irraggiungibile, incapace di raggiungere gli altri, come di essere raggiunto. Odi questa prigione. Che hai fatto e vorresti distruggerla, ma non sfuggirai da essa lasciandola indenne, senza proiettare la tua colpa su di essa. 8. Tuttavia, soltanto così puoi fuggire. La casa della vendetta non è la tua, il posto che hai predisposto per ospitare il tuo odio non è una prigione, ma un'illusione di te stesso. Il corpo è un limite imposto alla comunicazione universale, che è una proprietà eterna della mente. Ma la comunicazione è interna, la mente si protende verso se stessa, non è fatta di parti diverse che si raggiungono l'un l'altra, non va verso l'esterno, al suo interno non ha limiti e non c'è nulla al suo esterno, abbraccia tutto, ti abbraccia completamente, tu al tuo interno ed essa dentro di te. Non c'è nient'altro in nessun luogo e in nessun momento. 9. Il corpo è fuori di te. E sembra solo circondarti, tagliandoti fuori dagli altri, mantenendoti separato da essi ed essi da te. Il corpo non c'è. Non c'è alcuna barriera tra Dio e suo figlio, né suo figlio può essere separato da Dio stesso se non nelle illusioni. Questa non è la sua realtà, sebbene gli creda che lo sia. Tuttavia ciò potrebbe essere soltanto se Dio avesse torto. Dio avrebbe dovuto creare diversamente ed essersi separato da suo figlio per rendere possibile ciò. Egli avrebbe dovuto creare cose diverse e stabilire ordini diversi di realtà da cui solo alcuni sarebbero stati amore. Ma l'amore deve essere come se stesso, in eterno, per sempre immutabile, senza alternative, e così è. Non puoi mettere una barriera attorno a te stesso, poiché Dio non ne ha posta alcuna tra se stesso e te. 10. Puoi stendere la mano e toccare il cielo. Tu, la cui mano è unita a quella di tuo fratello. Hai cominciato ad andare oltre il corpo, ma non al di fuori di te stesso, per raggiungere assieme l'identità che condividete. Potrebbe forse questa essere al di fuori di te? Dove Dio non c'è? Forse che Egli è un corpo e ti ha creato così come Lui non è e dove non può essere? Sei circondato soltanto da Lui. Quali limiti possono esserci su di te che sei abbracciato da Lui? 11. Tutti hanno provato ciò che definirebbero come la sensazione di essere trasportati oltre se stessi. Questa sensazione di liberazione supera di gran lunga il sogno di libertà talvolta sperato nelle relazioni speciali. È la sensazione di una vera e propria fuga dalle limitazioni. Se vorrai considerare cosa implica in realtà questo trasporto, ti renderai conto che si tratta di una subitanea inconsapevolezza del corpo. Ed un'unione tra te stesso e qualcos'altro in cui la tua mente si allarga per abbracciarlo. Esso diventa parte di te mentre ti unisci ad esso, ed entrambi diventate interi poiché nessuno dei due viene percepito separato. Ciò che accade in realtà è che hai rinunciato all'illusione di una consapevolezza limitata e perso la tua paura dell'unione. L'amore che istantaneamente la sostituisce si estende a ciò che ti ha liberato e si unisce ad esso. E mentre questo dura, non hai incertezze sulla tua identità. E non la limiti. Sei sfuggito alla paura e hai raggiunto la pace, non mettendo in dubbio la realtà, ma semplicemente accettandola. Hai accettato questo invece del corpo e hai permesso a te stesso di essere uno con qualcosa al di là di esso, semplicemente non lasciando che la tua mente venisse limitata da esso. 12. Ciò può succedere indipendentemente dalla distanza fisica che sembra esserci tra te e ciò a cui ti unisci. Dalle vostre rispettive posizioni nello spazio e dalle vostre differenze di dimensione e di qualità apparenti. Il tempo non è rilevante. Può succedere con qualcosa di passato, di presente o che si prevede. Il qualcosa può essere qualsiasi cosa in qualsiasi luogo. Un suono, un'immagine, un pensiero, un ricordo, persino un'idea generica senza un riferimento specifico. Ma in ogni caso, Ti unisci ad essa senza riserve perché la ami e vuoi essere con essa. E così ti precipiti ad incontrarla, lasciando che i tuoi limiti si sciolgano, sospendendo tutte le leggi a cui il tuo corpo obbedisce e mettendole dolcemente da parte. 13. Non c'è affatto violenza in questa fuga. Il corpo non viene attaccato, ma semplicemente percepito appropriatamente. Non ti limita, semplicemente perché non vuoi che sia così. Non sei in realtà sollevato fuori da esso. Esso non è in grado di contenerti. Vai dove vuoi essere, acquisendo, non perdendo, il senso di sé. In questi istanti di liberazione dalle restrizioni fisiche, provi molto di ciò che accade nell'istante santo, il sollevarsi delle barriere di tempo e spazio, la subitanea esperienza di pace e gioia, e soprattutto la mancanza della consapevolezza del corpo e del chiedersi se tutto ciò sia possibile o meno. Quattordici. È possibile perché lo vuoi. L'improvvisa espansione di consapevolezza che si verifica con il tuo desiderio di essa è l'irresistibile richiamo contenuto nell'istante santo. Ti invita a essere te stesso entro il tuo braccio sicuro. In esso le leggi dei limiti vengono annullate per te, per darti il benvenuto all'apertura di mente e alla libertà. Vieni a questo luogo di rifugio dove puoi essere te stesso in pace. Non tramite la distruzione, non tramite un'evasione, ma semplicemente per mezzo di un quieto fondersi. Perché lì la pace si unirà a te semplicemente perché sei stato disposto a lasciare andare i limiti che hai posto all'amore e ti sei unito adesso dov'è e dove ti conduce in risposta al suo dolce invito a essere in pace. Settimo. Non c'è bisogno che io faccia nulla. 1. Hai ancora troppa fede nel corpo in quanto fonte di forza. Che piani fai che non implichino la sua comodità o la sua protezione o il suo godimento in qualche maniera? Ciò fa del corpo un fine e non un mezzo nella tua interpretazione. E ciò significa sempre che trovi ancora attraente il peccato. Nessuno che accetti ancora il peccato come proprio obiettivo accetta l'espiazione per se stesso. Così non hai ancora soddisfatto la tua sola responsabilità. L'espiazione non è benvenuta per coloro che preferiscono il dolore e la distruzione. 2. C'è una cosa che non hai mai fatto, non hai mai dimenticato del tutto il corpo. È forse svanito talvolta dalla tua vista, ma non è ancora scomparso completamente. Non ti viene chiesto di lasciare che questo accada per più di un istante. Tuttavia, è in questo istante che accade il miracolo dell'espiazione. Dopo rivedrai il corpo, ma mai più allo stesso modo. Ed ogni istante che trascorri senza la sua consapevolezza ti dà una visione diversa di esso quando ritorni. 3. Il corpo non esiste affatto in nessun singolo istante. È sempre ricordato o anticipato, ma non se ne fa mai un'esperienza nel presente. Soltanto il suo passato o futuro lo fa sembrare reale, il tempo lo controlla interamente poiché il peccato non è mai completamente nel presente. In ogni singolo istante l'attrattiva della colpa viene provata come dolore e nient'altro, e viene evitata. Non ha alcuna attrattiva ora. Tutta la sua attrattiva è immaginaria, perciò deve essere pensata nel passato o nel futuro. 4. È impossibile accettare l'istante santo senza riserve, a meno che, solo per un istante, tu non sia disposto a non vedere né il passato né il futuro. Non puoi prepararti per esso senza collocarlo nel futuro. La liberazione ti viene data nell'istante in cui la desideri. Molti hanno trascorso la vita intera in preparazione e hanno invero raggiunto il loro istante di successo. Questo corso non tenta di insegnarti più di quello che loro hanno imparato col tempo, ma in effetti lo scopo è di risparmiare tempo. Potresti essere tentato di seguire una strada lunghissima verso la meta che hai accettato. È estremamente difficile raggiungere l'espiazione lottando contro il peccato. Viene fatto uno sforzo enorme nel tentativo di render santo ciò che è odiato e disprezzato. E non è necessaria una vita di contemplazione e lunghi periodi di meditazione diretti al distacco dal corpo. Tutti questi tentativi avranno infine successo a causa del loro scopo. Tuttavia i mezzi sono tediosi e sprecano molto tempo perché guardano tutti al futuro per la liberazione da uno stato di presente indegnità e inadeguatezza. 5. La tua strada sarà diversa. Non nello scopo, ma nei mezzi. Una relazione santa è un mezzo per risparmiare tempo. Un istante trascorso assieme a tuo fratello ripristina l'universo ad entrambi. Sei preparato. Ora non devi fare altro che ricordare che non c'è bisogno che tu faccia nulla. Sarebbe molto più profittevole adesso semplicemente concentrarti su questo che consider su questo che considerare cosa dovresti fare. Quando la pace arriva infine a coloro che lottano con la tentazione e combattono contro il cedere al peccato, quando la luce perviene infine alla mente che si è dedicata alla contemplazione o quando qualcuno raggiunge finalmente l'obiettivo, arriva sempre soltanto con questo felice riconoscimento. Non c'è bisogno che io faccia nulla. 6. Qui si trova la liberazione finale che ognuno troverà un giorno a proprio modo e a suo tempo. Tu non hai bisogno di questo tempo, il tempo ti è stato risparmiato perché tu e tuo fratello siete insieme. Questo è il mezzo speciale che questo corso usa per farti risparmiare tempo. Non stai facendo uso del corso se insisti a usare mezzi che sono serviti bene ad altri, trascurando ciò che è stato fatto per te. Risparmia tempo per me soltanto con questa preparazione e fai pratica nel non far nient'altro. Non ho bisogno di far nulla. È un'affermazione di fedeltà, di una lealtà veramente indivisa. Credici soltanto per un istante e compirai più di ciò che viene dato a un secolo di contemplazione o di lotta contro la tentazione. Sette. Fare qualsiasi cosa implica il corpo. E se riconosci che non hai bisogno di far nulla, hai ritirato il valore del corpo dalla tua mente. Ecco la porta veloce aperta attraverso la quale tu scivoli oltre secoli di sforzi e sfuggi al tempo. Questo è il modo in cui il peccato perde tutta l'attrattiva proprio ora, poiché qui il tempo è negato e passato e futuro scompaiono. Chi non ha bisogno di far nulla non ha bisogno di tempo. Non far nulla è riposare. E fare un luogo dentro di te dove l'attività del corpo cessa di richiedere attenzione. In questo luogo lo Spirito Santo viene e vi dimora, rimarrà quando dimenticherai, e le attività del corpo ritorneranno a occupare la tua mente conscia. Otto. Tuttavia ci sarà sempre questo luogo di riposo a cui puoi tornare. E sarai più consapevole di questo quieto centro della tempesta piuttosto che di tutta la sua furiosa attività. Questo centro quieto, in cui non fai nulla, rimarrà con te dandoti riposo nel mezzo dell'impegno di ogni faccenda a cui vieni mandato, poiché da questo centro verrai diretto a usare il corpo senza colpa. È questo centro, da cui il corpo è assente, che lo manterrà tale nella tua consapevolezza di esso. Ottavo. Il piccolo giardino. 1. È solamente la consapevolezza del corpo che fa sembrare limitato l'amore, perché il corpo è un limite all'amore. Il credere nell'amore limitato è stato la sua origine ed è stato fatto per limitare ciò che è illimitato. Non pensare che questo sia puramente allegorico, perché è stato fatto per limitare te. Puoi tu, che ti vedi dentro un corpo, conoscerti come idea? Tutto ciò che riconosci lo identifichi con cose esterne, qualcosa fuori di te. Non sei nemmeno in grado di pensare a Dio senza un corpo o una qualche forma che pensi di riconoscere. 2. Il corpo non può conoscere, e mentre limiti la tua consapevolezza ai suoi minuscoli sensi, non vedrai la grandezza che ti circonda. Dio non può venire in un corpo, né puoi unirti a Lui in esso. Sembrerà sempre che i limiti all'amore lo chiudano fuori e che ti tengano separato da Lui. Il corpo è un minuscolo steccato attorno a una piccola parte di un'idea gloriosa e completa. Esso traccia un cerchio infinitamente piccolo attorno a un piccolissimo segmento del cielo, strappato via dall'intero, proclamando che dentro di esso è il tuo regno dove Dio non può entrare. 3. In questo regno l'ego domina, e con crudeltà, e per difendere questo granello di polvere ti ordina di lottare contro l'universo. Questo frammento della tua mente è una tale minuscola parte di essa che se ne potessi apprezzare l'interezza, istantaneamente vedresti che è come il più piccolo raggio di sole paragonato al sole, o come la più evanescente delle onde sulla superficie dell'oceano. Nella sua sorprendente arroganza, questo minuscolo raggio di sole ha deciso di essere il sole. Quest'onda, quasi impercettibile, chiama se stessa oceano. Pensa quanto il sole è spaventato questo piccolo pensiero, questa illusione infinitesimale che si mantiene separata contro l'universo. Il sole diventa per il raggio di sole il nemico che vuole divorarlo, e l'oceano terrorizza la piccola onda e vuole inghiottirla. 4. Ma né il sole né l'oceano sono minimamente consapevoli di tutta questa attività strana e senza significato. Essi semplicemente continuano inconsapevoli di essere temuti e odiati da un minuscolo segmento di se stessi. Perfino quel segmento non è perso per loro perché non potrebbero sopravvivere separato da essi, e ciò che pensa di essere non cambia in alcun modo la sua dipendenza totale da loro per il suo essere. La sua intera esistenza si basa ancora su di essi. Senza il sole, il raggio di sole scomparirebbe. L'onda senza l'oceano è inconcepibile. 5. Tale è la strana situazione in cui sembrano essere coloro i quali si trovano in un mondo abitato da corpi. Ciascun corpo sembra ospitare una mente separata, un pensiero sconnesso che vive da solo e non ha alcun modo unito al pensiero dal quale è stato creato. Ciascun minuscolo frammento sembra essere contenuto in se stesso, bisognoso di un altro per alcune cose, ma in nessun modo totalmente dipendente dal suo unico creatore per ogni cosa. Bisognoso dell'intero per avere un qualche significato, perché da solo non significa nulla. E non ha affatto vita separata e isolata. Sei. Simile al sole e all'oceano, il tuo sé va avanti incurante del fatto che questa minuscola parte si ritenga te. Non si è perduta, non potrebbe esistere se fosse separata. Nell'intero sarebbe intero senza di essa. Non è un regno separato governato dall'idea di separazione dal resto. E non è circondato da uno steccato che gli impedisce di unirsi al resto e lo tiene separato dal suo creatore. Questo piccolo aspetto non è diverso dall'intero, essendo continuo ad esso e uno con esso. Non conduce vita separata perché la sua vita è l'unità in cui il suo essere è stato creato. 7. Non accettare questo piccolo aspetto separato come te stesso. Il sole e l'oceano non sono nulla al confronto di ciò che sei. Il raggio di sole scintilla soltanto alla luce del sole e l'onda danza mentre riposa sull'oceano. Ma né nel sole né nell'oceano c'è il potere che c'è in te. Vuoi rimanere entro il tuo minuscolo regno, un re contrito, un crudele governante di tutto ciò che sorveglia, che vigila sul nulla, e ciò nondimeno addirittura morirebbe per difenderlo? Questo piccolo sé non è il tuo regno. Come un arco in alto sopra di esso c'è il glorioso intero che lo circonda, col suo amore. E offre tutta la sua felicità e la sua profonda letizia ad ogni parte. Questo piccolo aspetto che pensi di aver separato dal resto non fa eccezione. 8. L'amore non conosce corpi e raggiunge tutto ciò che è stato creato come se stesso. La sua mancanza totale di limiti è il suo significato. È assolutamente imparziale nel suo dare, abbracciando solo per preservare e mantenere completo ciò che vuol dare. Nel tuo minuscolo regno hai così poco. Non dovrebbe allora essere lì che invochi l'amore di entrare? Guarda il deserto secco, improduttivo, inaridito e senza gioia che forma il tuo piccolo regno e comprendi la vita e la gioia che l'amore porterà adesso da dove proviene e dove vuol ritornare con te. 9. Il pensiero di Dio circonda il tuo piccolo regno, aspettando presso la barriera da te costruita di entrare e risplendere sulla terra arida. Guarda come la vita spunta ovunque. Il deserto diventa un giardino verde, profondo e quieto, e offre riposo a coloro che hanno smarrito la strada e vagano nella polvere. Da loro un luogo di rifugio preparato per loro dall'amore, un tempo c'era il deserto, e tutti coloro a cui dai il benvenuto porteranno con sé l'amore del cielo per te. Entrano uno ad uno in questo luogo santo, ma non se ne andranno come erano venuti da soli. L'amore che hanno portato con sé resterà con loro così come resterà con te. E sotto la sua benevolenza il tuo piccolo giardino si espanderà e si protenderà verso quelli che hanno sete dell'acqua della vita, ma sono diventati troppo stanchi per andare avanti da soli. 10. Va e trovali, poiché essi portano il tuo sé con loro, e conducili dolcemente al tuo quieto giardino, e ricevi lì la loro benedizione. Così esso crescerà e si estenderà attraverso il deserto, senza lasciare alcun piccolo regno solitario chiuso all'amore e tu al suo interno. E riconoscerai te stesso e vedrai il tuo piccolo giardino trasformato dolcemente nel regno dei cieli, con tutto l'amore del suo creatore che risplende su di esso. Undici. L'istante santo è il tuo invito all'amore di entrare nel tuo regno, lugubre e senza gioia, e di trasformarlo in un giardino di pace e benvenuto. La risposta dell'amore è inevitabile, arriverà perché sei venuto senza il corpo e non hai interposto alcuna barriera che interferisse con il suo lieto avvento. Nell'istante santo chiedi all'amore solo ciò che offre a tutti, nulla di meno, nulla di più. Chiedendo tutto lo riceverai, e il tuo sé risplendente innalzerà direttamente al cielo il minuscolo aspetto che hai tentato di nascondere al cielo. Nessuna parte dell'amore invoca il tutto invano, nessun figlio di Dio rimane escluso dalla sua paternità. 12. Sii certo di ciò. L'amore è entrato nella tua relazione speciale e lo ha fatto totalmente alla tua flebile richiesta. Non riconosci che l'amore è arrivato perché non hai ancora lasciato andare tutte le barriere che mantieni contro tuo fratello. E tu e lui non sarete in grado di dare il benvenuto all'amore separatamente. Da solo non potrai conoscere Dio più di quanto egli ti conosca senza tuo fratello. Ma insieme non potreste essere più inconsapevoli dell'amore e di quanto l'amore possa non conoscerti o mancare di riconoscersi in sé, in te. 13. Hai raggiunto la fine di un antico viaggio, non comprendendo ancora che è finito. Sei ancora indebolito e stanco, e la polvere del deserto sembra ancora offuscarti gli occhi e mantenerti senza vista. Ma colui al quale hai dato il benvenuto è venuto a te e ti dà il benvenuto. Ha atteso a lungo per darti ciò. Ricevilo adesso da lui, perché egli vuole che tu lo conosca. Soltanto una piccola parete di polvere sta ancora tra te e tuo fratello. Soffia su di essa leggermente e con una risata felice, ed essa si dissolverà ed entra nel giardino che l'amore ha preparato per entrambi. Nono, i due mondi. 1. Ti è stato detto di portare l'oscurità alla luce e la colpa alla santità. E ti è stato anche detto che l'errore deve essere corretto alla sua fonte. Perciò è la minuscola parte di te stesso, è il piccolo pensiero che sembra frammentato e separato, di cui ha bisogno lo Spirito Santo. Il resto è pienamente nelle mani di Dio e non ha bisogno di guida. Ma questo pensiero sfrenato e delirante ha bisogno di aiuto perché nel suo delirio pensa di essere il figlio di Dio intero e onnipotente, il solo dominatore del regno, che ha separato per tiranneggiare con la pazzia e ridurlo all'obbedienza e alla schiavitù. Questa è la piccola parte che tu pensi di aver rubato al cielo. Restituiscila al cielo, il cielo non l'ha persa, ma tu hai perso di vista il cielo. Lascia che lo Spirito Santo la tolga dal regno inaridito in cui l'hai posta, separata, circondata dall'oscurità, difesa dall'attacco e rinforzata dall'odio. All'interno delle sue barricate c'è ancora un minuscolo segmento del Figlio di Dio completo e santo, sereno e inconsapevole di ciò che pensi la circondi. 2. Non siate separati poiché colui che la circonda vi ha portato l'unione, restituendo la vostra piccola offerta di oscurità alla luce eterna. Come viene fatto ciò? È estremamente semplice, essendo basato su ciò che questo piccolo regno è in realtà. La sabbia arida, l'oscurità e la mancanza di vita sono viste solo dagli occhi del corpo. La sua debole vista è distorta e i messaggi che trasmette a te che lo hai fatto per limitare la tua consapevolezza sono piccoli e limitati e così frammentati da essere senza significato. 3. Dal mondo dei corpi fatti dalla follia, messaggi folli sembrano tornare alla mente che lo ha fatto, e questi messaggi portano testimonianza a questo mondo affermando che è vero, poiché tu hai inviato questi messaggeri in avanscoperta affinché ti riportassero ciò. Tutto ciò che questi messaggi ti trasmettono è completamente esterno. Non ci sono messaggi che parlano di ciò che si trova al di sotto, poiché non è il corpo che ne potrebbe parlare. I suoi occhi non lo percepiscono, i suoi sensi rimangono alquanto inconsapevoli di esso, la sua lingua non ne può trasmettere i messaggi. Ma Dio può portarli lì, se sei disposto a seguire lo Spirito Santo attraverso il terrore apparente, confidando che Lui non ti abbandonerà e non ti lascerà lì, perché non è il suo scopo terrorizzarti, ma solo il tuo. Sei fortemente tentato di abbandonarlo all'anello esterno della paura, ma egli ti condurrà con sicurezza attraverso la paura e molto oltre. 4. Il cerchio della paura si trova proprio al di sotto del livello che il corpo vede e sembra essere l'intero fondamento su cui si basa il mondo. Qui si trovano tutte le illusioni, tutti i pensieri contorti, tutti gli attacchi folli, la furia, la vendetta, il tradimento che sono stati fatti per mantenere la colpa al suo posto, così che il mondo potesse sorgere da essa e tenerla nascosta. La sua ombra emerge alla superficie, abbastanza da mantenerne l'oscurità le sue manifestazioni più esterne e da portare disperazione e solitudine ad esso e mantenerlo senza gioia. Tuttavia la sua intensità è velata dalle sue pesanti coperture e tenuta separata da quello che è stato fatto per mantenerla nascosta. Il corpo non è in grado di vederla, poiché il corpo è sorto da essa per la sua protezione, che dipende dal mantenerla non vista. Gli occhi del corpo non la guarderanno mai, ma vedranno ciò che essa detta. 5. Il corpo rimarrà il messaggero della colpa e agirà con essa come essa comanda fin tanto che crederai che la colpa sia reale. Poiché la realtà della colpa è l'illusione che sembra renderla pesante, opaca, impenetrabile, è un fondamento reale del sistema di pensiero dell'ego. La sua sottigliezza e trasparenza non saranno evidenti finché non vedrai la luce dietro di essa. E allora la vedrai come un fragile velo davanti alla luce. 6. Questa barriera apparentemente pesante, questo pavimento artificiale che sembra roccia, è come un banco di nuvole basse e oscure che sembra essere un muro solido davanti al sole. Il suo aspetto impenetrabile è totalmente un'illusione. Cede dolcemente alle cime delle montagne che si innalzano al di sopra di essa e non ha alcun potere di trattenere nessuno che voglia arrampicarsi al di sopra di essa e vedere il sole. Non è forte abbastanza da fermare la caduta di un bottone, né da trattenere una piuma. Nulla può fondarsi su di essa, perché non è che l'illusione di un fondamento. Tenta solo di toccarla e si dissolverà. Cerca di afferrarla e le tue mani non tratterranno nulla. 7. Ma in questo banco di nuvole è facile veder sorgere un mondo intero. Nella tua immaginazione sorgono una solida catena di monti, un lago, una città, e dalle nuvole i messaggeri della tua percezione ritornano a te, assicurandoti che ci sono davvero. Dei personaggi si delineano e si muovono, delle azioni sembrano reali e delle forme appaiono e cambiano da piacevoli a grottesche, e vanno e vengono, fin tanto che giochi come un bambino, a facciamo finta che. Ma per quanto a lungo tu possa giocarci, indipendentemente da quanto lasci libera l'immaginazione, tu non lo confondi col mondo sottostante, né cerchi di renderlo reale. 8. Dovrebbe essere allo stesso modo con le oscure nubi di colpa, non più impenetrabili e non più sostanziali. Non ti ammaccherai contro di esse nel passarci in mezzo. Lascia che la tua guida ti insegni che la loro natura è insostanziale, la loro natura è insostanziale mentre ti guida oltre ad esse, poiché al di sotto di esse c'è un mondo di luce su cui non gettano alcuna ombra. Le loro ombre si trovano sul mondo oltre di esse, ancora più lontano dalla luce. Ma da esso le loro ombre non possono cadere sulla luce. 9. Questo mondo di luce, questo cerchio di splendore, è il mondo reale dove la colpa incontra il perdono. Qui il mondo esterno è visto nuovamente, senza l'ombra della colpa su di esso. Qui sei perdonato perché qui hai perdonato tutti. Qui è la nuova percezione dove tutto è risplendente e scintillante di innocenza, lavato nelle acque del perdono, e ripulito di ogni pensiero malvagio che vi hai posto sopra. Qui non c'è attacco al figlio di Dio e sei benvenuto. Qui è la tua innocenza in attesa di vestirti e proteggerti e renderti pronto al passo finale nel tuo viaggio interiore. Qui sono messi da parte gli indumenti oscuri e pesanti della colpa e vengono dolcemente sostituiti dalla purezza e dall'amore. 10. Ma neppure il perdono è la fine. Il perdono rende davvero amorevoli, ma non crea. È la fonte della guarigione, ma il messaggero dell'amore, ma è il messaggero dell'amore, non la sua fonte. Qui vieni condotto affinché Dio stesso possa intraprendere il passo finale non ostacolato, perché qui nulla interferisce con l'amore, lasciandolo essere se stesso. Un passo oltre questo luogo santo di perdono, un passo ancora avanti all'interno, ma un passo che tu non puoi intraprendere, ti trasporterà a qualcosa di completamente diverso. Qui è la fonte della luce. Nulla è percepito, perdonato o trasformato, ma è semplicemente conosciuto. 11. Questo corso ti condurrà alla conoscenza, ma la conoscenza stessa è ancora oltre lo scopo del nostro programma di studi. Non c'è alcun bisogno per noi di cercare di parlare di ciò che deve trovarsi per sempre al di là delle parole. Dobbiamo soltanto ricordare che chiunque ottenga il mondo reale, oltre il quale l'apprendimento non è in grado di andare, andrà oltre esso, ma in un mondo diverso, dove finisce l'apprendimento, comincerà Dio, poiché l'apprendimento finisce al cospetto di colui che è completo dove comincia e dove non c'è fine. Non sta a noi indugiare su ciò che non può essere ottenuto. C'è troppo da imparare. L'essere pronti per la conoscenza deve essere ancora ottenuto. 12. L'amore non viene appreso, il suo significato si trova in se stesso. E l'apprendimento finirà quando avrai compreso tutto ciò che non è. Questa è l'interferenza, quello che deve essere disfatto. L'amore non viene appreso poiché non c'è mai stato un tempo in cui non lo hai conosciuto. L'apprendimento è inutile alla presenza del suo creatore, il cui riconoscimento di te e il tuo di lui trascende di gran lunga l'apprendimento che tutto ciò che hai imparato è insignificante, sostituito per sempre dalla conoscenza dell'amore e del suo unico significato. 13. La tua relazione con tuo fratello è stata sradicata dal mondo delle ombre e il suo scopo, non santo, è stato con sicurezza portato attraverso le barriere della colpa, lavato col perdono e posto splendente, fermamente radicato nel mondo della luce. Da lì ti invoca a seguire la rotta da lui intrapresa, innalzato molto al di sopra dell'oscurità e dolcemente deposto davanti alle porte del cielo. L'istante santo in cui tu e tuo fratello siete venuti uniti non è che il messaggero dell'amore, mandato da oltre il perdono, per ricordarti di tutto ciò che si trova al di là di esso. Tuttavia è col perdono che verrà ricordato. 14. E quando il ricordo di Dio sarà venuto a te, nel santo luogo del perdono, non ricorderai altro e il ricordo sarà altrettanto inutile quanto l'apprendimento, perché il tuo solo scopo sarà creare. Ma non potrai saperlo finché ogni percezione non sarà stata pulita e purificata, e infine eliminata per sempre. Il perdono elimina soltanto ciò che non è vero, sollevando le ombre dal mondo e portandolo salvo e sicuro nella sua dolcezza allo splendente mondo di percezione nuova e pulita. Ecco il tuo scopo ora, ed è lì che la pace ti aspetta.